critico cinematografico e giornalista Bill Cron scrisse così a proposito di Alfred Hitchcock: l'aggiunta di un occhio a un evento teatrale che lo trasforma in uno spettacolo osservato da un punto di vista particolare, assegnando allo spettatore del film il posto migliore. Io non credo che esista una definizione migliore dell'opera cinematografica e della tecnica cinematografica di Alfred Hitchcock. Inutile dilungarsi su Alfred Hitchcock, anche perché chi avrà visto qui a Palazzo Ducale la splendida mostra curata da Gianni Canova saprà praticamente già quasi tutto del suo percorso artistico. Autore di 52 film tra muti e sonori, una tecnica che è apprezzata prima da chi il cinema lo fa. Lui fu, tra virgolette, sdoganato agli occhi della critica cinematografica dagli artisti della Nouvelle Vague francese, Éric Rohmer e François Truffaut per primi, soprattutto Truffaut con quella splendida intervista che gli fece alla metà degli anni 60, da cui tirò fuori questa che è diventata una specie di Bibbia per chi vuole conoscere Hitchcock, il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut. Hitchcock, dicevo, ebbe grandissimo successo di pubblico immediato. La critica fu un po' più restia perché non gli perdonavano di fatto di essersi sempre occupato in quello che sembrava un genere minore, il thriller, i gialli, come li chiamavano all'epoca. E invece Hitchcock, proprio su quello, avendo delle buone storie da raccontare, basò il suo racconto, diede questo, come scrive giustamente Cron, posto privilegiato allo spettatore, il suo occhio dietro la macchina da presa, ha fatto godere per anni, per 52 film, allo spettatore il privilegio di avere un posto nel punto di vista migliore. E questa è una cosa che è fondamentale nella tecnica cinematografica. Hitchcock non vinse mai un Oscar. Sir Alfred, noi adesso affettuosamente lo chiamiamo, ma la regina Elisabetta lo fece Sir 4 mesi prima della morte, nel dicembre del 79, lui è morto nell'aprile dell'80. Quindi le gratificazioni le ebbe veramente quasi tutte dal pubblico. Oggi però volevo approcciare la cinematografia di Hitchcock brevemente, che sarebbe enorme farlo, il disperdito di tempo per farlo in maniera organica e completa, dal punto di vista della musica, dal punto di vista del sonoro. Così come lui usò le immagini in un certo modo, lui usò, tramite il suo collaboratore poi più continuativo, Hitchcock non aveva propriamente un ottimo carattere, riuscì a fare però dal 55 al 1966 ben 8 film con un musicista che si chiamava Bernard Herrmann. Hitchcock aveva un controllo totale sulla materia dei suoi film, quindi la collaborazione stretta con chi si occupava di curare le parti accessorie dei suoi film doveva essere totale. Finì nel 66 in realtà la collaborazione con Bernard Herrmann perché sul set di North by Northwest, Intrigo Internazionale, ci fu proprio una lite e niente, tutto terminò. Il primo esempio filmato che vi voglio proporre relativo alla musica nei film di Alfred Hitchcock è tratto da un film del 1958. In italiano si chiamava La donna che visse due volte. Il titolo originale era ancora più significativo perché era Vertigo, con questo curioso accento sdrucciolo, ovviamente deriva dal latino vertigo, cioè vertigine, che è il vero tema poi del film. Un film che all'inizio non fu molto premiato dalla critica, ma sì dal pubblico come al solito, e poi è diventato invece considerato uno dei film più belli di Alfred Hitchcock. Interpreti James Stewart e Kim Novak, una trama ormai celeberrima. James Stewart è un investigatore che soffre di vertigini, investigatore privato incaricato da un uomo molto ricco di controllare sua moglie che sembra abbia soffra di stranezze, abbia delle lunghe assenze. E lui, sorvegliando la moglie, intanto uno se ne innamora, due scopre che crede di essere la reincarnazione di una sua ava che è morta suicida. E lui, proprio per colpa della vertigine, non riuscirà a salvarla, lei si butterà da un campanile. Questo nella prima parte del film. L'episodio che stiamo per vedere riguarda invece la seconda parte, quando James Stewart è un film molto c'è anche di perverso, quasi di necrofilo, no? Perché questa donna, che d'altra parte è tratta da un romanzo che si chiamava, di due autori francesi, Pierre Boileau e Thomas d'Arcejac, che si chiamava Dentre les morts, tra i morti. Lui voleva chiamarlo proprio così Hitchcock, e poi la produzione gli consigliò un nome meno tetro. D'altra parte, questi due signori sono autori di noir francesi che già erano stati messi su pellicola da Clouseau, e sono gli autori di Les Diaboliques, dello script del romanzo da cui Clouseau trasse Les Diaboliques. Quindi non proprio due mattacchioni. Ora, nella seconda parte, dicevo, James Stewart reincontra quella che crede di essere una donna che assomiglia molto alla sua amata defunta che non ha potuto salvare. In realtà è la stessa donna, anche perché è la stessa attrice, Kim Novak. E lui, in un processo un po' morboso, la costringe a vestirsi, a truccarsi, a pettinarsi, a tingersi i capelli come la donna di prima. E questa scena che vi propongo è proprio il momento in cui lui l'ha portata in una camera d'albergo, dove è illuminata da una luce verde che rende il tutto abbastanza inquietante. Lei esce dal bagno truccata, lui la vede per la prima volta truccata come e in forma di com'era la donna precedente. Lui rimane assolutamente scioccato e c'è questo bacio ripreso in maniera circolare dalla macchina da presa. Prima di farvi vedere lo spezzone, vi faccio sentire immediatamente una cosa, perché qui Barry Herman, cioè l'autore delle musiche, fa un omaggio a Richard Wagner. Siccome il tema è Eros e Thanatos, palesemente, e lui riprende il tema più Thanatos di tutta la storia del melodramma ottocentesco, che è la morte di Isotta, e ne fa proprio un omaggio esplicito. Ve ne faccio sentire un pezzo adesso, proprio diretta da Bernstein, il momento in cui muore Isotta nell'opera, e poi così sarete in grado di sentire il grandissimo omaggio che ne fa Berlarer. Adesso sentirete l'omaggio a Wagner che fa Bernard Herrmann appena Kim Novak esce dal bagno e si trova davanti a James Stewart. James Stewart è affascinato, è convinto di aver ricreato con il trucco la donna che lui amava. Si abbracciano, si baciano. La musica lascia perdere Wagner e diventa invece il tema scritto da Bernard Herrmann per questo film. Hitchcock comincia a riprendere il bacio. Truffaut diceva che Hitchcock girava le scene d'amore come dei delitti e dei delitti come delle scene d'amore. Questa è una scena d'amore, un bacio girato in maniera inquietante. La macchina da presa, e pensate a che macchine da presa avevano all'epoca, non erano le Steadicam moderne, comincia a girare intorno ai due protagonisti. James Stewart, per un attimo, e lo si vede proprio in un primo piano, crede di baciare effettivamente la stessa donna, che non sia un'altra, ma proprio quella. E Hitchcock mette il primo bacio che si erano dati, erano all'interno di scuderie, e cambia il fondale, non è più la stanza d'albergo, ma sono le scuderie, dove lui improvvisamente si ritrova, ha per un attimo il sospetto che sia la stessa donna, ma poi si abbandona all'ebbrezza di questo bacio, che dura alcuni secondi, fino al termine della ripresa, a riportarli. Loro in realtà non se ne sono mai andati, è quello che stiamo vedendo noi con l'immagine e con la musica, nella stanza d'albergo illuminata da questa spaventosa e freddissima luce verde. 2 minuti di grande cinematografia. Nel 1959 Alfred Hitchcock, su un volo aereo, compra l'aeroporto, per leggerlo giusto in aereo, un aereo corto, il racconto giallo di Robert Bloch che si chiama Psycho. Arrivati alla destinazione, decide di comprarne i diritti, decide di fare un film che uscirà nel 1960, quindi veramente un instant movie. Su Psycho si è detto di tutto e su Psycho soprattutto. La scena fondamentale, quella che è entrata direttamente dalle sale cinematografiche alla storia del cinema, è quella famosa della doccia, analizzata in un sacco di libri e documentari. Sono 45 secondi in tutto, poi l'accoltellamento in realtà addirittura sono 22 secondi, 72 posizioni di macchina da presa per 35 inquadrature, quindi qualcuna è addirittura subliminale, 35 inquadrature in 22 secondi. Per un accoltellamento, 8 coltellate che raggiungono la protagonista, la povera Janet Leigh. In realtà la scena Hitchcock la voleva senza sonoro. Barry Herman gli propose invece una sua invenzione sonora che Hitchcock apprezzò immediatamente e la inserì dentro. Vedrete che la scena è Janet Leigh, sapete, ha rubato dei soldi al suo datore di lavoro, però ha già deciso di restituirli e quindi con la coscienza tranquilla, prima di andare a letto, decide di fare la doccia. All'inizio non c'è musica. Sentite che, anzi, tutti i rumori della stanza, il rumore della tenda, il sapone che viene scartato, il rumore dell'acqua della doccia, sono enormi in questo silenzio del bagno. Finché non arriva l'assassino barra A, non facciamo spoiler. E in quel momento la musica compare come se si aprisse un sipario, che invece è la cortina della doccia, della vasca da bagno, e poi la musica scomparirà quando la povera Janet Leigh, aggrappandosi alla tenda, la fa precipitare. Cioè proprio tra un'apertura e una chiusura di sipario, che è la tenda della doccia, compare la musica. La musica accompagna questo accoltellamento. Hitchcock fa in modo che lo immaginiamo noi immaginiamo di vedere una donna che prende 8 coltellate. In realtà, nessuna delle inquadrature, la lama del coltello tocca il corpo di Janet Leigh, che poi dalle spalle in su era Janet Leigh, dalle spalle in giù invece usò, per suoi motivi, una controfigura. Il sangue che vediamo è in realtà cioccolata calda perché voleva che fosse scuro e denso. E infatti il film è in bianco e nero, per cui non lo vediamo, che sarebbe stata marrone probabilmente. La musica è stata utilizzata da Barry Herman, accompagna i movimenti delle braccia dell'accoltellatore con uno stridio di archi molto molto acuti. Sembra quasi un grido disperato o un verso di un uccello rapace. È assolutamente selvaggia come musica. Insieme sullo sfondo Hitchcock ottiene anche in sonoro il rumore di coltellate inferte a un tacchino surgelato, lo disse lui poi dopo. E questo rumore delle coltellate però viene sovrastato da questa musica che nel momento però in cui l'assassino se ne va diventa raddoppiata dai contrabbassi, come se fosse una eco di queste coltellate che la protagonista che sta morendo sente nel suo cervello. L'eco smette esattamente, come dicevamo prima, nel momento in cui Janet Leigh precipita e muore aggrappandosi alla tenda e finisce in questa maniera veramente, pensate, nel 1960, tra l'altro c'è un'altra sensibilità dura, lei finisce con la faccia schiacciata contro le fredde piastrelle del bagno, mentre il rumore, di nuovo quello della doccia, ritorna enorme in primo piano. Il film più atipico della cinematografia di Alfred Hitchcock è sicuramente Gli uccelli, The Birds, del 1963, tratto da un romanzo di Daphne du Maurier. È sceneggiato però da Ivan Hunter, che poi come pseudonimo usava Ed McBain, era l'autore dei famosi gialli dell'87° distretto. Atipico, dicevamo, perché qui non c'è un assassino, non c'è un delitto, ci sono degli uccelli che impazziscono e senza motivazione aggrediscono la popolazione. Atipico anche per il fatto che Alfred Hitchcock, uno dei pochissimi film della storia del cinema sonoro, rinunciò alla musica, non volle colonna sonora. Ci sono soltanto, amplificati tramite effetti digitali, i versi degli uccelli e lo sbattere di ali. Poi il film non ha colonna sonora. Però in una delle scene veramente più di tensione, la famosa scena della scuola, dove vediamo Tippi Hedren, che è la protagonista, arrivare, fra l'altro guida una Aston Martin DB2 Spider, bellissima, arriva davanti alla scuola e si siederà a fumare la famosa sigaretta perché la maestra della scuola, Susan Pleschett, gli ha detto che ancora 5 minuti sta insegnando canto. Ecco, in quella scena la colonna sonora è fatta da una filastrocca che la maestra fa cantare ai bambini della scuola. Si chiama Russell D. Russell, è una filastrocca anonima americana, cantata da questi bambini in maniera ossessiva, ripetitiva. E mentre lei si siede alla maniera di Hitchcock, poi, che dietro c'ha dei giochi per bambini vuoti, che all'inizio poi cominciano a riempirsi da un uccello, poi da due, da tre, sono dei corvi neri molto allarmanti, per caricare la tensione fino all'arrivo dell'ultimo uccello che permetterà alla protagonista di girarsi e vedere che c'è una minaccia reale, tutti questi parco giochi di bambini è pieno di allarmanti corvi neri, è scandita dalla filastrocca cantata da queste voci di bambini, ossessiva, ripetitiva, che crea un effetto di tensione. In realtà, insieme alla scena, la parte spaventosa, perché in fondo per gran parte della scena vediamo una signora che fuma, è data da questa terribile colonna sonora di bambini che cantano.
Thank you. right, children, now please put your songbooks away, then stand up alongside your desks. We'll go out to recess as soon as everybody gets ready.
L'ultimo brano di film che vi propongo per questa puntata è tratto da L'uomo che sapeva troppo, The Man Who Knew Too Much, del 1956, rifacimento di un film del 1984, sempre di Alfred Hitchcock. Sapete che Alfred Hitchcock diceva che la base della suspense era dare agli spettatori più informazioni di quelle che avessero i protagonisti, in modo che lo spettatore soffrisse sapendo che stava per succedere qualche cosa di inaspettato da chi stava sullo schermo. Il finale di questo L'uomo che sapeva troppo funziona esattamente così e funziona strutturato, è tutto un raccontare strutturato unicamente sulla musica. Curiosamente la musica in questo caso non è di Barry Herman, ma è una cantata, si chiama Storm Clouds Cantata, la cantata delle nuvole tempestose, che era stata composta da Arthur Benjamin, compositore americano, per il film del 1934. Qui viene riesumata da Bernard Herrmann e giustamente gliene fa omaggio, viene cantata alla Royal Albert Hall da un'orchestra enorme. Il direttore, per l'unica volta che si è visto in scena, è Bernard Herrmann in persona, che dirige però non musica sua. La scena è famosissima, praticamente Hitchcock mette in scena un film muto. Sapete che noi spettatori sappiamo che ci sarà un attentato e qualcuno da un palco sparerà a un ambasciatore di non si sa bene che nazione, perché poi Hitchcock non sempre la verosimiglianza è del suo forte, che è nel palco reale. L'assassino, che tra l'altro è un attore che si chiama Reginald, sfigurato, uno spilungone, che verrà usato anche da Dario Argento poi nel suo primo film, L'uccello dalle piume di cristallo. È nel palco con un assistente che legge lo spartito perché il colpo di pistola, che non è silenziata, dovrà avvenire esattamente contemporaneamente a un colpo di piatti che è alla fine dell'esecuzione. Tutta la tensione Hitchcock la crea leggendo letteralmente lo spartito. Vedremo delle inquadrature, c'è quella famosa del suonatore di piatti, i suoi piatti vengono visti lì perché non vanno ancora in scena, lui compare alla fine. Poi c'è l'inquadratura in soggettiva, i due piatti tenuti dal percussionista appunto che li suona. È tutto un crescendo, la musica è fatta con un coro e intervallato a questo crescendo c'è la vicenda, c'è la povera Doris Day che ha il figlio che è stato rapito, quindi non può avvisare nessuno, però poi arriva James Stewart che ha saputo che dove è tenuto prigioniero il figlio, quindi non teme più la rappresaglia, parla con i poliziotti per entrare, avvisa sua moglie, che tutto questo assolutamente come un film muto, noi sentiamo solo la colonna sonora, vedrete che i dialoghi sono accompagnati da dei gesti che ci permettono di capire quello che succede. Intanto l'assassino si sta preparando, sta per puntare e la colonna sonora verrà interrotta dall'unica voce umana che è l'urlo di Doris Day, che farà perdere concentrazione all'assassino che colpirà solo il braccio dell'ambasciatore e poi sarà giustamente punito in una sequenza che è entrata anche questa di diritto nella storia del cinema, una sequenza di 5 minuti con cui concludiamo questo appuntamento di oggi.
Thank you.